Il fatto che Paolo parli dell'accoglienza della parola di Dio a me sembra di radicale importanza. Poi ho scelto il testo della lettera a Filemone perché si tratta di un singolo caso che Paolo ha preso in considerazione riguardante il caso di Onesimo e di Filemone, che Paolo invita ad accogliere questa persona, questo schiavo, non più come uno schiavo ma come un fratello. Il che ci apre uno squarcio immenso sulla società del tempo e su come anche l'autorità apostolica intervenga sui rapporti sociali. E poi un terzo testo, che è quello della lettera ai Romani, ammesso che la lettera ai Romani sia cronologicamente l'ultima, cioè quella che Paolo ha scritto prima di morire, sulla fine degli anni 50, inizio anni 60. Tra parentesi c'è un articolo ultimo di Romano Penna che mette la data di Paolo, la morte della data di Paolo nell'anno 58, quindi bisognerebbe anticipare tutte le sue lettere addirittura prima del fine dell'anno 60, ma un articolo sta facendo discutere, tuttavia l'ha scritto Romano Penna, che è un'autorità praticamente indiscussa, quindi vedremo cosa succederà. Tradizionalmente si considera la lettera ai Romani l'ultima lettera, ad esempio Antonio Pitta considera la lettera ai Filippesi l'ultima lettera, perché lì Paolo dice: sto per essere versato in libagione, quindi la morte è imminente. Forse la lettera a Filemone è l'ultima, perché Paolo si presenta come un vecchio, ormai presbusso, e quindi sulla cronologia delle lettere non c'è una sicurezza matematica. Certamente la prima lettera ai Tessalonicesi è il primo testo, su questo non c'è dubbio. La lettera ai Romani, capitolo 15, ho scelto questo testo perché non tratta solo di una questione di principio né una questione di un caso personale, ma riguarda un problema della comunità di Paolo, la comunità di Roma, meglio, che Paolo sta per andare a visitare. Ho scelto questi tre campioni non perché sì, siano esaustivi di tutta la letteratura paolina, perché è immensa e difficile da tutti i punti di vista, ma perché per tipologia mi sembrava potessero questi tre testi darci tre prospettive diverse sul tema che è in oggetto al nostro studio, che è il tema dell'accoglienza. Partiamo subito dal testo difficile, dunque, della prima lettera ai Tessalonicesi, il capitolo secondo, i versetti 13 a 16. Proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma qual è veramente come parola di Dio che opera in voi credenti. Voi infatti, fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di Dio in Cristo Gesù che sono in Giudea, perché anche voi avete sofferto le stesse cose da parte dei nostri connazionali, come loro da parte dei giudei. Costoro hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti, hanno perseguitato noi, non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini. Essi impediscono a noi di predicare ai pagani perché possono essere salvati. In tal modo essi colmano sempre di più la misura dei loro peccati, ma su di loro l'ira è giunta al colmo. Un testo molto difficile, sul quale io voglio solo dire alcune cose. Paolo, come suo solito, inizia dopo il prescritto epistolare, i saluti, l'indirizzo alla comunità. Inizia sempre col rendimento di grazie, questo verbo eucaristumene, eucaristeo, che gli evangelisti ricordano nei gesti che Gesù compie quando moltiplica i pani e i pesci, che poi diventerà eucaristia già in Paolo, e in Prima Corinzi 11, la parola che sigilla la celebrazione eucaristica, così come noi la conosciamo dei cristiani. Per Paolo, ovviamente, il verbo, non il sostantivo di Prima Corinzi 11, ma il verbo indica qual è l'atteggiamento normale con il quale l'Apostolo si rivolge alla comunità, ai credenti. L'atteggiamento apostolico nei confronti dei credenti è sempre quello del ringraziamento a Dio, perché Dio c'è, non solo esiste, continua a operare e porta avanti il suo progetto. L'atteggiamento del ringraziamento, della gratitudine, è di per sé una novità rispetto alla lingua ebraica, perché la lingua ebraica non conosce la parola grazie. Noi, se si va in Terra Santa, si usa anche nell'ebraico moderno questa parola todà. Todà di per sé però non è una parola oggi nell'ebraico moderno significa grazie, thank you, come potremmo dirlo noi, però nell'ebraico antico non è propriamente la gratitudine, non esprime la gratitudine, ma esprime la lode, è qualcosa che si loda a Dio, cioè si dà lode a Dio per quello che egli fa. Ora, la vicenda di Gesù e soprattutto il vocabolario che Paolo per la prima volta mette per iscritto, vocabolario cristiano per iscritto, usa questo verbo dell'eucaristeo come qualche cosa che riesce a esprimere quello che la lingua ebraica non può esprimere. Quindi qui non possiamo pensare che dietro all'eucaristumen, all'eucaristeo, ci sia il concetto ebraico del todà, della lode, perché usiamo altri verbi, epaino ad esempio, no? La lode che viene usata sempre in Prima Corinzi 11 viene usato tante volte, o del non mi vergogno per dire io mi vanto, della caucasis. Ci sono diversi modi con i quali si dice la lode. Invece Paolo specificatamente, quando si rivolge ai credenti, usa questa immagine del ringraziamento. E il ringraziamento che Paolo dà qui è perché dice voi, ringrazio Dio continuamente, senza soluzione di continuità, dialeptos. Voi avete accolto la parola della predicazione, di per sé il testo greco dice la parola dell'ascolto, il logon akoes, la parola dell'ascolto. Ricorderemo forse Romani 10, dove si dice chi andrà a predicare, ma se non c'è nessuno che predica, chi può ascoltare? No? La parola della predicazione, la parola dell'ascolto. Presso di voi, voi l'avete accolta quale parola di Dio e non come parola di uomini. Quindi il motivo della lode che Paolo fa innalzare a Dio è l'accoglienza che i cristiani di Tessalonica hanno dato alla parola di Dio. Ora qui dovremmo concentrarci un attimo su quello che Paolo intende con il termine Vangelo, di cui ha parlato pochi versetti prima. Per noi il termine Vangelo ovviamente ha qualche cosa a che fare con i testi scritti, ma se Paolo è il primo scrittore e Paolo usa questa parola in maniera assolutamente nuova rispetto al panorama letterario greco precedente, perché la letteratura greca conosceva gli Evangelia, cioè le buone notizie, quando un imperatore vinceva i nemici al confine dell'impero, si cantavano e si dicevano gli Evangelia, le buone notizie, il monumento Manciranum, ad esempio, è testimonianza di questi Evangelia. Ma per Paolo le Evangelia non esistono, esiste solo un Evangelion. Ma che cos'è questo Evangelion per Paolo? Paolo ne dà una definizione, ad esempio, in Romani 1, 16-17 del Vangelo. Ma come ricaviamo da Prima Tessalonicesi, il Vangelo non riguarda tanto un contenuto che è prettamente cristologico, ovviamente, cristologico in quanto Dio ha risuscitato questo Cristo che è morto per noi, questo è il contenuto del Vangelo, ma per Paolo non è sufficiente questo dire che è il Vangelo, perché il Vangelo comporta il fatto che Dio non solo ha agito nella persona di Gesù nella sua resurrezione, ma continua ad agire con la stessa forza della resurrezione di Gesù in coloro che accolgono la parola della predicazione. Dunque, Evangelo, cerco di spiegarmi al meglio perché non è un concetto immediatamente afferrabile a mio avviso, chiede anche a me sempre la pazienza di ricominciare da capo. Evangelo, quando succede che cosa? Quando, venendo notificato il compimento del tempo, e il tempo sappiamo da Galati 4:4 si è compiuto quando Cristo è nato, è morto e risorto, perché in Cristo risorto noi abbiamo la pienezza del tempo, abbiamo Dio che porta a compimento le sue promesse. Nella risurrezione di Gesù c'è la nuova alleanza, nella risurrezione di Gesù Dio finalmente ha portato la sua creazione a perfezione, perché la creazione non è stata fatta per essere mandata a morte, ma la risurrezione è stata fatta per essere in vita. Ora, il fatto che un uomo finalmente, Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, riconosciuto figlio di Dio, sia colui che vive per non morire più, questo significa che quello che Dio ha fatto fin dall'inizio perfettamente si compie nella pienezza di vita di Cristo. Però il Vangelo che cosa fa? Non ha il potere di produrre la resurrezione di Gesù, ma ha il potere di rendere noto quello che Dio ha fatto in Cristo. Ma in questa notificazione, proprio perché è fatta da colui che è stato chiamato dall'Apostolo, che cosa succede? Nella notificazione agisce la stessa potenza con la quale Dio aveva risuscitato Cristo dai morti. E come si vede che Dio sta agendo? Perché chi ascolta la parola della predicazione, che di per sé non è credibile, non è affidabile per una dimostrazione razionale, ma può essere creduta solo per un atto di fede che l'ascoltatore fa, che cosa succede? Che Paolo dice, quando c'è un credente, c'è una persona che affida la propria fede, crede a quello che viene notificato, bisogna riconoscere che nella fede che viene suscitata nella notifica del fatto non c'è l'uomo con i suoi ragionamenti, ma c'è Dio stesso che opera. Quindi quel Dio che aveva risuscitato Cristo, manifestando con piena potenza la sua azione, continua ad agire suscitando la fede di coloro che accolgono questa notificazione. Allora, nel Vangelo, secondo Paolo, c'è sempre Dio protagonista assoluto. Perché nella notifica della resurrezione di Cristo Dio rende noto che egli ha agito con potenza nella persona di Gesù, ma la stessa potenza di Dio continua ad agire attraverso la fede del credente che affida la propria parola a questo messaggio di salvezza. Per cui è come se il credere all'atto della notifica del Vangelo facesse portare la persona che crede nel momento della resurrezione. Perché se la resurrezione ha compiuto il tempo, è una cosa che è avvenuta nel tempo, ma è anche fuori dal tempo, nel momento in cui viene notificato il Vangelo, il tempo non esiste più, ma semplicemente tutti diventano contemporanei, grazie alla fede, tutti diventano contemporanei al mistero di Cristo morto e risorto. Ora, quando Paolo qui dice avete accolto questa parola non come parola di uomini, ma quale parola di Dio? Paolo sta facendo una professione di fede sul fatto che la parola di Dio pienamente compiuta è nella persona di Gesù, il quale è la parola di Dio, è la parola veramente efficace, colui che ha fatto tutte le cose. Ora, in questo concetto di Vangelo, concetto dinamico, no? Capite, non è un testo scritto, non è una situazione, non è semplicemente un contenuto, ma è l'atto nel quale, venendo notificato quello che Dio ha fatto in Cristo, suscitando la fede dell'ascoltatore, nella risposta questa potenza si vede, si attua, si rende operante. Il Vangelo non ha a che fare con qualche cosa del passato, ma ha a che fare con l'oggi della fede. Per questo Paolo, anche nelle lettere ai Romani, insiste tanto, pensiamo a Romani 12, 1, 2, sul discernimento come virtù somma della vita cristiana. Non la carità, ma il discernimento, per imparare a discernere ciò che è buono, gradito a Dio. Perché nell'affidare la propria vita a quello che Dio sta operando, perché continua ad operare Dio con la stessa potenza con cui ha operato in Cristo, lì la persona, il credente, impara a riconoscere, a discernere ciò che è buono e gradito a Lui, cioè ciò che dà vita. Ora, quello che è paradossale, infatti, dice qual è veramente parola di Dio che opera in voi che credete, perché questa parola è operante per mezzo della fede. La fede del credente è lo spazio, potremmo dire così, lo spazio attraverso il quale si dà accesso all'iniziativa libera di Dio. A Dio si lascia lo spazio perché lui agisca. Quello che sconvolge in questo testo è che Paolo qui parte da un principio che nasce dall'esperienza di predicazione apostolica. È chiaro che Paolo qui si rifà alla propria esperienza. Paolo ha predicato. Forse lo ricorderete anche Atti 17, Paolo ha predicato anche ad Atene, però non è che lì abbia trovato tanta accoglienza, no? Anzi, su questo ti ascolteremo un'altra volta, proprio sul tema della resurrezione. Annota Luca che qualcuno rimase, tra cui Damaris, no? Questa donna famosa, e poi alcuni che rimasero con lui, per cui il Vangelo. Ma se Paolo, nonostante le persecuzioni, prendiamo gli Atti degli Apostoli, quello che segue continua, è in virtù della potenza della parola di Dio, perché lui è convinto che la parola di Dio abbia la stessa potenza con la quale ha agito nella resurrezione di Gesù. Per cui l'apostolo non ha il potere di magico quasi di far agire Dio secondo le proprie volontà, ma nel momento in cui si notifica quello che Dio ha fatto in Cristo, la stessa potenza di Dio agisce per mezzo della fede. Ci vuole fede per credere a questa cosa, ovviamente, non è che sia una dimostrazione che si può fare così, però cerco di avvicinarmi il più possibile a come Paolo concepisce il Vangelo. Se noi andiamo a prendere Romani 1, 16 e 17, dove Paolo dice: io non mi vergogno del Vangelo, che cos'è il Vangelo? Dice: è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Potenza di Dio, dynamis. La parola dynamis In Paolo è sempre associato al tema della risurrezione, per cui dov'è che si vede la potenza di Dio? Nel fatto che lui fa risorgere dai morti, riporta a vita le cose che sono morte. Quello che sconvolge qui sono i versetti successivi, perché forse questo è il testo più antigiudaico di tutto il Nuovo Testamento. Perché Paolo si rivolge ai Tessalonicesi dicendo, ringraziando Dio perché hanno accolto la predicazione quale parola di Dio, quindi non hanno accolto la predicazione di Paolo come se fosse opera di Paolo, l'hanno accolta come se venisse direttamente da Dio. Li ha invitati anche ad essere imitatori suoi. Ma dice: voi continuate a soffrire a causa dei giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù, hanno ucciso il Signore Gesù. Si usa il termine Kyrios in maniera abbastanza singolare, qui Kyrios non Christos, ma Kyrios Jesun è forse l'unico testo dove il termine Kyrios è abbinato al nome della persona di Gesù. In genere siamo Signore Gesù Cristo, questa è una formula più semplice, più facile da trovare, ma Gesù si riferisce alla persona terrena, diciamo così. Parlare di Kyrios significa riconoscere a Gesù lo stesso titolo che veniva usato nei 70, applicato ad Adonai, al cosiddetto Yahweh, al Dio dell'Antico Testamento. Ora, questo è un accostamento abbastanza insolito che troviamo. Qui si dice: hanno ucciso il Signore Gesù. Ovviamente questo è un paradosso perché il Signore è Signore quanto risorto, quindi non può essere ucciso il Signore in quanto risorto. Qui c'è qualcosa forse di prepaolino dentro questa frase. Hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti e perseguitano, hanno perseguitato anche voi, non piacendo a Dio e venendo rifiutato dagli uomini. Ora, perseguitano noi, che noi predichiamo ai gentili. Qui c'è un grosso problema, ovviamente, per noi, perché se c'è un testo che si può trovare nel Nuovo Testamento a fondamento della... Adesso è brutta questo anacronismo, a me non piacciono, l'antisemitismo, però se uno vuol fare il fondamentalista biblico e vuole trovare il fondamento biblico per gli antisemiti, qui è proprio il fondamento pacifico. Ma l'antisemitismo non ha nulla a che fare, non ha nulla proprio a che fare col problema di cui Paolo parla qui. Perché qui il problema, Paolo se la prende in maniera abbastanza seria con i giudei, perché? Perché non riconoscono nella parola apostolica la parola di Dio. Questo è il problema molto serio col quale Paolo ha a che fare, perché Paolo non ha smesso di essere un giudeo, non ha smesso di essere un giudeo nel momento in cui è stato chiamato sulla via di Damasco a diventare apostolo, perché Paolo ha concepito la resurrezione di Gesù come il compimento di tutte le promesse che il Dio di Israele ha fatto in Mosè, nei profeti. Infatti Gesù viene considerato qui, hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti. Si potrebbe leggere in chiave sinottica anche la parola di Gesù, no? Quando è al Tempio e dice: avete ucciso tutti i profeti, e Gesù prevedendo la propria morte. Quindi nella categoria profetica, perché il profeta? Perché il profeta è colui che porta la parola di Dio. L'apostolo chi è? È colui che porta la parola di Dio. Ora, il fatto che si rifiuti completamente la parola di Dio da parte dei giudei, questo per Paolo è attirarsi l'ira di Dio. Infatti si usa questo termine, no? L'orgè. L'orgè Zeu, l'orgè Eistelos, l'ira di Dio fino alla fine. Perché fa specie questo testo? Perché Paolo qui contempla come parte del suo ministero il fatto che non si accolga la parola di Dio qual è veramente. Il problema, secondo Paolo, è quello di riconoscere l'accoglienza che cos'è la parola di Dio, riconoscere che quello che Paolo sta dicendo, la predicazione apostolica, non è predicazione di Paolo, di Cefa, di Apollo, per richiamarci al testo di Prima Corinzi, ma è parola di Dio che continua a venire attraverso la missione apostolica. E questo dai giudei viene rifiutato, non è accolto. Ed è questo che provoca la durezza. Per cui Paolo dice: non piacciono a Dio e sono odiati davanti a tutti gli uomini. Non piacciono né a Dio e sono odiosi a tutti gli uomini. Perché questo costante atteggiamento di rifiuto nei confronti di ciò che viene da Dio provoca questo rigetto. Ora qui, questo testo a mio avviso ha una sua importanza perché se c'è qualche cosa che va accolto nella vita della fede di una persona, nella vita di fede di una persona, è saper riconoscere quello che viene da Dio. Quando non si riconosce quello che viene da Dio, c'è il problema della sua ira, cioè di uccidere i profeti, perseguitare quelli che portano la parola di Dio, di uccidere addirittura il Signore Gesù. E questo è un'accusa pesante, come possiamo immaginare, un'accusa davvero, davvero pesantissima, perché significa rifiutare il primo comandamento, cioè che se Dio è al primo posto, lui ha tutta la libertà di agire e di fare quello che lui desidera quando lui desidera. Ora, se la parola di Dio viene a noi in un modo, per certi versi in forma crucis, no? Cioè, o subspecie contraria rispetto a come noi ce l'aspetteremmo, il problema è riconoscere il fatto che Dio sia all'opera. E come lo si può riconoscere? Ecco i due segni, la fede del credente e la resurrezione di Gesù. Ecco perché sono voluto partire da questo testo, perché qui a mio avviso c'è il fondamento capitale di tutta la missione apostolica di Paolo. Cioè, per capire Paolo, Paolo concepisce il suo ministero come una notificazione del Vangelo, una notificazione di quello che Dio ha operato in Cristo, perché in questo atto di notificazione, spero di farmi capire con questo termine di notificazione, cioè di rendere noto, di rendere consapevole, di rendere cosciente di quello che Dio ha fatto nell'opera di Cristo, questo è ciò che permette di far agire Dio attraverso la fede in coloro che aderiscono al messaggio. E altrimenti c'è il rischio di essere trattati come i giudei, cioè di continuare a perseguitare gli apostoli, i profeti e lo stesso Signore Gesù. È chiaro che tutta la missione apostolica di Paolo si confronta fondamentalmente con questo rifiuto nei confronti dei giudei. Solo per accenno, e poi cambio il testo, ma sappiamo qual è la maturazione di questa riflessione che Paolo fa. Se prendiamo Romani 9, 10 e 11, dove Paolo ha la preoccupazione di comprendere dal punto di vista di Dio come bisogna accogliere, come bisogna comprendere il rifiuto di Israele al Vangelo. Ricordate che Paolo dice: ma la parola di Dio forse è annullata? Quella riguardante Israele, perché Israele ha le promesse, Israele ha l'alleanza, Israele ha la legge, Gesù è della carne di Israele. Com'è possibile che Israele sia il primo a rifiutare? E Paolo, andando a cercare in Esodo, ricordate la durezza del cuore del Faraone, no? Cerca di fare tutto un midrash sulla durezza del cuore del Faraone provocata da Dio stesso, concepisce il rifiuto, la non accoglienza da parte di Israele come l'occasione che è data ai non israeliti, ai pagani cosiddetti, di accogliere la predicazione. Perché questa è stata l'esperienza di Paolo. Paolo si è mosso verso i pagani, Atti 13, Antiochia di Pisidia, perché i giudei continuamente rifiutavano l'atto della predicazione. Ma siccome la parola di Dio è più forte, Paolo dice che la parola di Dio deve essere notificata a tutti. Se i giudei non la vogliono, andiamo da altri. Allora, se qui Paolo, in Prima Tessalonicesi, ha una posizione estremamente dura nei confronti di chi non accoglie la parola di Dio, in Romani, che se va bene, possiamo considerarlo l'opera matura di Paolo, non si sa se l'ultima, ma certamente l'opera matura. Paolo ha una visione molto più armonica, equilibrata, dove si rende conto che il rifiuto di Israele in realtà era per favorire l'accoglienza del Vangelo anche ai greci. Ritornando a Romani 1,16, è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Come poi questo greco, come mai questo poi al greco? Perché grazie al rifiuto dei giudei, grazie al rifiuto di Israele, ecco che si è arrivati all'annuncio del Vangelo ai pagani. Questo problema dell'accoglienza del Vangelo o del rifiuto del Vangelo da parte dei giudei e dell'accoglienza dei pagani, sappiamo, è ciò che regge tutti gli Atti degli Apostoli. Atti 15, che si trova in mezzo, il cosiddetto Concilio di Gerusalemme, è tutto il problema di come bisogna considerare credenti i pagani che vengono alla fede senza passare attraverso la circoncisione, l'obbedienza alla legge, il culto, eccetera. Su questo testo meriterebbe fare un corso intero. Vorrei leggere con voi Filemone. Ho preso in modo particolare i versetti da 10 a 20. Brevissimo, il testo più breve di Paolo, l'ultimo che si trova in ordine canonico. L'ordine canonico sappiamo è dalla più lunga alla più breve, da Romani a Filemone. Ma Filemone è probabilmente una delle ultimissime lettere che Paolo ha scritto, proprio perché si presenta vecchio. E dice: Ti prego per Onesimo, figlio mio, che ho generato nelle catene, lui che un giorno ti fu inutile, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo, ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere perché il bene che fai non sia forzato ma volontario. Per questo forse è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre. Non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo. In primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo sia come fratello nel Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso, e se in qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, metti tutto sul mio conto. Io Paolo, lo scrivo di mio pugno, pagherò io, non per dirti che anche tu mi sei debitore e proprio di te stesso. Sii fratello, che io posso ottenere questo favore nel Signore, dà questo sollievo al mio cuore in Cristo. Ricordo brevemente qual è il tema. Filemone è probabilmente un cristiano generato da Paolo, come cristiano battezzato, venuto alla fede grazie a Paolo, che aveva uno schiavo, Onesimo, il quale scappa dalla custodia di Filemone. E Filemone protesta contro Paolo perché questo Onesimo è andato da Paolo. E Paolo scrive questa lettera affinché Filemone possa riaccogliere in casa sua questo schiavo scappato. Ora qui, al di là del problema storico sullo status sociale di liberi e di schiavi, questa lettera spesso è stata impugnata per affermare i diritti contro la schiavitù. Però non dobbiamo fare salti nella storia indebiti, perché la schiavitù nel mondo romano non era la schiavitù delle Americhe, ecco, no? Dei neri d'America, non ha niente a che fare, perché lo schiavo nel mondo romano non aveva diritti e doveri civili, ma poteva essere anche una persona molto benestante, ben istruita, addirittura precettore dei figli del padrone di casa. Certamente non aveva diritto di disporre di sé, però poteva essere una persona molto, molto acculturata, insomma anche capace di disporre dei beni del padrone, quindi una persona molto affidata. Quindi il problema qui non è di carattere sociale, sulla schiavitù, la libertà, e Paolo non c'entra, anche perché ricorderete Galati 3,28, questo testo abbastanza complesso, dove si dice: In Cristo non c'è più né giudeo né greco, né maschio né femmina, né schiavo né libero. Paolo non si preoccupa di abbattere le categorie sociali, però si preoccupa invece di portare ogni tipo di categoria religiosa, giudeo-greco, sessuale, maschio e femmina, molto attuale questo, e sociale, schiavo e libero, su un altro livello. Per cui i cristiani non devono pesarsi, valutarsi, giudicarsi in base a delle categorie di carattere sociale, culturale o religioso, ma semplicemente dal rapporto che c'è con la persona del Signore Gesù. E infatti qui, lo avete visto, ritorna più volte fuori la parola fratello. Io ti ho generato in catene e lui è fratello, accoglilo sia come uomo sia come fratello nel Signore. Sappiamo da Paolo, ma anche dagli Atti degli Apostoli, che il termine fratello, fratelli, è il termine identificativo dell'identità cristiana, sulla base della parola di Gesù che dice: C'è un solo padre e voi tutti siete fratelli. Dunque, fratelli, si usa anche nella liturgia. Oggi preti, anch'io lo faccio perché è un problema linguistico per noi oggi, dicono sempre in genere fratelli e sorelle, perché altrimenti c'è un problema di genere e quindi le quote rosa si protestano, eccetera. Ma i fratelli in senso cristiano, usato così, non ha proprio niente a che fare col problema dei fratelli maschi o delle sorelle femmine, perché indica il tipo di rapporto che deve esserci all'interno della comunità, così come Cristo l'ha voluto. È molto coerente l'azione di Gesù. Ricordate che Gesù ha chiamato come primi apostoli due fratelli, che ha una chiave simbolica particolarmente importante se noi rileggiamo il ministero di Gesù alla luce della storia biblica. Perché quando è che sono cominciati i guai nella storia biblica? Quando due fratelli si sono ammazzati l'uno con l'altro. E Gesù è come se volesse ricominciare, riattaccare la storia dall'inizio e dice: ma ricominciamo da una coppia di fratelli, poi ne ha presi altri due. E ha basato i rapporti all'interno del gruppo di discepoli su un tipo di fraternità che non è più la fraternità di sangue, ma un altro tipo di fraternità. Per cui chi è innamorato delle quote rosa o delle quote azzurre, nella liturgia sappia che non c'è nessuna discriminazione, perché il problema non c'è più né maschio né femmina, né giudeo né greco, ma il tema della fraternità, della adelfia, è un tema che vuole mettere le persone su un altro livello per il rapporto che c'è con Cristo rispetto a quelli che sono i rapporti di sangue che invece ci caratterizzano. Ora qui Paolo prega Filemone di accogliere Onesimo come un uomo, come un fratello, perché sia Filemone sia Onesimo sono stati generati nella fede in Cristo da Paolo stesso. E Paolo qui, da genio qual è? Vediamo al versetto 18, no? Se in qualche cosa ti ho offeso, ti è debitore, metti tutto sul mio conto. E più avanti dice: per non dirti che anche tu mi sei debitore e proprio di te stesso. Ora, Paolo ha la capacità, proprio perché è dentro questo concetto della fraternità. Fraternità cosa significa? Che se Cristo si è identificato con il fratello, vuol dire che ogni fratello è Cristo stesso. Ora, il fatto che Paolo dica: guarda che Onesimo è come se tu avessi a che fare con me, in virtù del fatto che io ho generato nella fede te e lui, però tutti e due, tutti e tre apparteniamo a Cristo. Ora non deve esserci più né tipi di categorie sociali, né categorie etniche, né categorie sessuali, se torniamo a Galati 3:28, che devono impedire quell'accoglienza che va data invece tra cristiani. In nome di che cosa? Non in nome dei debiti o scaramucce che possono esserci o delle liti che possono esserci, ma del fatto che entrambi siamo stati generati dalla fede in Cristo. Ora è chiaro che per Paolo qui il criterio fondamentale col quale valutare le persone è il fatto dell'appartenenza e del legame con Cristo. E questo è un'altra cosa davvero notevole, perché noi spesso spacciamo l'accoglienza nei confronti delle persone non col criterio della fede, ma in nome di una fraternità, probabilmente di origine francese, credo io, no? Dalla Rivoluzione francese, per cui gli uomini sono uguali in base a dei diritti che noi convenzionalmente ci siamo dati. Ma i diritti non sono qualche cosa che lo Stato, adesso faccio un po' il polemico, abbiate pazienza, i diritti non sono qualche cosa che lo Stato produce, ma nascono sorgivi dalla persona. Il problema però è che senso abbiamo noi della persona. Ma chi ci dà il concetto di persona è il cristianesimo, perché chi non appartiene al cristianesimo non ha la stessa antropologia che possiede chi nasce nel cristianesimo. Ora, se, ricordate anche Seconda Corinzi, no? Se mangiare il cibo scandalizza quel fratello per il quale Cristo è morto, tu non mangiare, perché il criterio è l'appartenenza a Cristo. Allora, l'accoglienza che va data alle persone non è in base a dei diritti o dei principi o degli statuti che poi devono esserci perché le persone devono andare d'accordo, devono vivere in maniera sociale, ma in chiave cristiana vanno date per l'appartenenza a Cristo stesso. Ovviamente qui non si dice che bisogna buttare via gli altri, quelli che non appartengono a Cristo, ma c'è un tipo di accoglienza, di fraternità che va data proprio a coloro che sono generati nella fede. È una lettera, per quanto piccola, estremamente densa. E anche dal punto di vista della retorica epistolografica, cioè dell'impostazione così come la lettera è impostata, è un piccolo gioiello che dimostra come Paolo sia stato ben educato alla letteratura greca, perché si vedono bene tutte le parti e anche le figure retoriche, i tropoi, le metafore che Paolo usa, anche i giochi di parole che fa, le cosiddette locuzio, la chiamava Quintiliano, l'abbellimento con le figure retoriche, proprio per impostare il suo discorso, per ottenere il suo discorso. E il suo discorso è tutto incentrato sul fatto che Filemone deve accogliere Onesimo non basandosi sul criterio di schiavitù e di libertà, ma sul criterio di fraternità che nasce dalla fede. Per cui Paolo sbaraglia un po' quelle che sono le categorie di giudizio culturale normali per portare le persone su un altro livello. Questo è un atipico procedimento paolino. Tutte le questioni che Paolo affronta, pensiamo a Prima Corinzia ad esempio, sono tutte trasportate su un altro livello, sul piano della fede, per cui è in Cristo che dobbiamo vedere le cose, non su altri parametri di giudizio. Una cosa molto seria questa. Se possiamo leggere come ultimo testo, il testo di Romani 15, 1,13.
1,13.
Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di piacere al prossimo nel bene per edificarlo. Anche Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle scritture, teniamo viva la speranza. Il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore di circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome. E ancora esultate o nazioni insieme al suo popolo. E di nuovo, genti tutte lodate il Signore, i popoli tutti lo esaltino. Isaia dice: spunterà il rampollo di Jesse, colui che sorgerà a governare le nazioni, e le nazioni spereranno. Il Dio della speranza vi riempia nel credere di ogni gioia e pace, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. Su questo tema sarebbe giusto ascoltare Don Andrea Albertin, professore della Facoltà Teologica, che ha fatto tutta la sua tesi di dottorato proprio su questi capitoli 14 e 15 della lettera ai Romani, perché c'è il grosso tema, c'è il grosso problema di comprendere chi sono i forti e chi sono i deboli. Siamo nella parte esortativa della lettera ai Romani. La parte esortativa comincia dal capitolo 12 fino al capitolo 15. Il capitolo 16 è forse il più lungo post-scriptum epistolare, dove abbiamo anche delle notizie molto interessanti sui personaggi, sui circoli che Paolo frequentava, la famosa diaconessa, ad esempio, Febe, troviamo in questo capitolo 16. I primi 11 capitoli, invece, di Romani 1:11, sono tutta una trattazione di carattere, non so se chiamarla teologico, ma soprattutto scritturistico, su quella tesi che Paolo esprime proprio in Romani 1:16-17, cioè di che cos'è il Vangelo. Il Vangelo agisce per mezzo della fede. Quindi Paolo in 11 capitoli ha la preoccupazione di spiegare come la fede sia il regime che Dio ha sempre scelto fin dall'inizio per agire, per portare la sua salvezza, per salvare, cioè dare la vita agli uomini. E Paolo impiega 11 capitoli per spiegare attraverso la scrittura come la fede, fin dall'inizio, è il criterio, è lo strumento che Dio ha scelto da sempre, da partire da Abramo, per la fede. Quindi nessuno può vantarsi davanti a Dio, non ci sono mezzi umani, nemmeno la legge data a Mosè poteva dare quello che dà la fede. Perché dalla legge noi potevamo conoscere solo il peccato. La legge si diceva non fare questo, non fare quello. Sapevamo cos'era il peccato della legge, ma la legge non aveva la forza di vita che invece dà la fede. 11 capitoli per dimostrare questo. Un impegno di risorse, di energie, di cultura, di scrittura, di riflessione teologica, credo mai più raggiunto nella storia del cristianesimo. La lettera ai Romani è davvero il capolavoro e anche il problema più grosso che noi abbiamo tra i testi del Nuovo Testamento. Non per niente crisi pelagiana nel IV secolo con Agostino, crisi luterana nel XVI secolo, sono tutti basati sulla lettera ai Romani. e ogni volta che ci si confronta di nuovo con questo testo ci si scontra continuamente, perché si vorrebbe da Paolo idee chiare e distinte, invece troviamo molte idee poco chiare e poco distinte. Ecco, no? E lì è davvero un problema. Nella seconda parte invece della lettera, cioè in questa parte esortativa, veniamo a contatto più con quelle che sono le situazioni che Paolo sta cercando di risolvere. Vi ricordo che la lettera ai Romani è l'unica lettera scritta ad una comunità non fondata e non ancora visitata da Paolo, perché Paolo la scrive per andare a visitare questa comunità. E il problema che Paolo affronta è un problema legato alla presentazione della sua opera di missionario nei confronti delle nazioni, delle genti, che va da una comunità che dobbiamo presupporre è fondamentalmente una comunità cristiana di provenienza giudaica. Chi ha fondato il cristianesimo a Roma? Noi non lo sappiamo. Sappiamo che Paolo e Pietro, quando vanno a Roma, trovano già dei cristiani. Ne conferma proprio la lettera ai Romani, perché Paolo scrive dei santi che sono a Roma, dei cristiani che sono a Roma, senza che lui ci sia andato ancora. Quindi è chiaro che il cristianesimo è già arrivato. Ricordate anche Aquila e Priscilla, vengono cacciati dall'edito di Claudio, incontrano Paolo a Corinto e vanno da Paolo. Come mai? Forse perché hanno già sentito l'annuncio cristiano. Quindi vuol dire che a Roma notizie sul cristianesimo erano già ai tempi di Claudio, cioè negli anni 40. Notevole questo, molto notevole. Ora qui, chi sono i forti e chi sono i deboli? Qui ci sono le teorie più diverse ed è terreno di scontro sempre tra gli esegeti. Io ovviamente mi defilo, faccio il coniglio, mi defilo da tutti i problemi perché non voglio entrarci e non ho il coraggio di prendere posizione di fronte alle varie posizioni esegetiche che ci sono su questo, però penso si possa dire questo con una certa sicurezza. Nel confronto tra comunità provenienti dal giudeo-cristianesimo e cristiani che provengono dal mondo ellenistico, diciamo così, dal mondo pagano, l'accoglienza non è per nulla facile. Ora, chi sono i forti? I forti sono quelli che riescono a sopportare tra i giudeo-cristiani che ci siano dei pagani che diventano cristiani senza passare attraverso la circoncisione o i sistemi giudaici. I deboli invece sono quelli che non riescono a sopportare questo, perché così radicati nelle tradizioni, nell'appartenenza giudaica, per cui è chiaro che Cristo è il Messia, è chiaro che lui è il figlio di Dio, ma è figlio di Dio in quanto discendente di Davide, in quanto ebreo, in quanto compimento delle promesse. Quindi non si può disgiungere la persona di Gesù da tutto quello che era la storia precedente. E avevano ragione. Ma il problema di discernimento della situazione era come permettere, come riconoscere che il regime che Dio aveva scelto fin dall'inizio non fosse tanto quello della legge della circoncisione, ma quello della fede, e che questa fede fosse il criterio attraverso il quale adesso, nella comunità tra forti e deboli, fosse il criterio attraverso il quale noi si poteva accogliere o si può accogliere anche senza il passaggio della circoncisione. Ecco perché Paolo invita all'accoglienza gli uni gli altri come Cristo accolse voi. E dice, vedete l'ampio sviluppo, al versetto 8, Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. E qui sono i cosiddetti forti, quelli che sanno già come funzionano le cose. E le genti, invece, glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto, e vedete qui il forte ampliamento, perché Paolo porta ben tre passi scritturistici, usa la scrittura nei confronti dei giudei per parlare bene dei gentili. E dice, voi giudei capite solo le cose con la scrittura. Bene. Tre passi biblici, profetici, uno il Salmo, Deuteronomio, il Salmo di Nuovo Isaia, quattro passi biblici, due del Salterio, uno della Torah e uno da Isaia. Isaia, sappiamo, è il profeta più citato in tutto il Nuovo Testamento assieme all'altro libro dei Salmi, per dire che cosa? Che le nazioni, le genti, taetzne, in greco ta etzne, sono sempre state contemplate in chiave profetica nel piano di Dio. Quindi le nazioni, le genti, vanno accolte, perché fa parte del progetto di Dio il fatto che le sue promesse si estendano anche a loro. E in Cristo questo finalmente si è compiuto. E Paolo fa un impegno, fa un spreca delle energie, delle forze, per dire questa universalità del messaggio cristiano, ma che per lui è lo stesso messaggio della promessa di Abramo, senza possibilità di soluzione di continuità. E voi capite che qui Paolo si scontra con un modo col quale si accoglie la fede giudaica, perché la fede giudaica qui non si scontra tanto con i propri fondamenti religiosi quanto con i propri fondamenti culturali o le condizioni culturali con le quali si è incarnata. E Paolo qui scardina, deve proprio scardinare quello che è il principio teologico fondamentale, l'agire di Dio, da quello che è stato il cammino storico. Ma il cammino storico già dentro di sé aveva dei semi, le profezie, i salmi, Deuteronomio, per dire che invece il Vangelo era aperto a tutte le genti. Questa carrellata di questi tre passi, dunque un passo, diciamo così, di principio teologico, un caso molto concreto e un caso legato al problema ministeriale, legato alla comunità, perché poi è un problema che riguarda anche noi, no? Cioè come viviamo per chi è credente, ovviamente l'appartenenza alla comunità cristiana, perché la comunità cristiana è depositaria delle promesse divine, ma la comunità cristiana, poiché vive il Vangelo nella sua attualità, dentro di sé ha tutti i semi di universalità. Questo fa parte dell'identità cristiana, perché se la comunità cristiana perde il seme di universalità, annulla la parola di Dio, cioè Isaia, Deuteronomio, Salmi, questi che Paolo cita qui, e fa indebolire quello che è la stessa comunità. Capite che è un problema dal punto di vista della struttura dell'identità ecclesiale, dell'identità cristiana, davvero molto forte. E Paolo tocca questo problema con la comunità di Roma. Come mai con la comunità di Roma? Perché forse la comunità di Roma, pensiamo Roma, o forse lo si può capire meglio a Roma, perché a Roma, sapete, ognuno cerca di fare quello che può e cerca di difendere il proprio angoletto, e quindi è chiaro che ci si chiude un po' in minoranze, eccetera. Però Roma di per sé è anche quella che presenta, quando gli Atti degli Apostoli, fino ai confini della terra, prevedono l'annuncio della parola, Luca prevede giustamente che i confini della terra che cosa corrispondono? Con Roma. Paolo finisce a Roma, perché da Roma parte tutto. Quindi Roma doveva essere la garante dell'universalità del Vangelo, e in realtà agli occhi di Paolo sta diventando quello che preclude l'universalità del messaggio cristiano. E questo Paolo ovviamente ha bisogno di 11 capitoli per dimostrare che invece Dio ha agito sempre in maniera diversa, cioè per tutte le genti grazie al regime della fede, e che il discernimento concreto che si è chiamati a fare è nell'accoglienza tra deboli e forti. Un messaggio mi sembra estremamente forte.